Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità, della disabilità, di come sopravvivere alla burocrazia. I nostri collegamenti, allora 331-6214013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Abbiamo una casella di posta elettronica 372@radiopopolare.it, scriveteci quando non siamo in studio. Abbiamo anche una pagina di Facebook che potete seguire e visitare. In redazione, come sempre, Cora Aranci, in studio Elena Mordiglia, in collegamento con me quest'oggi Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Allora, intanto ricordiamo, come facciamo sempre in apertura, ricordiamo le modalità per contattare il difensore civico. Ora si fa online, potete leggere le indicazioni che sono contenute nel post inserito nelle pagine di 37.2 dell'Osservatorio Salute, nella pagina di Vittorio Agnoletto, e trovate appunto anche indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Sono tutte pagine che sono accessibili anche senza avere un profilo Facebook. Vittorio, andiamo al programma di questa puntata di 37.2.
Sì, prima dobbiamo però avvisare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che oggi è il 7 aprile, è la giornata mondiale della salute indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in ricordo del 7 aprile del 48, quando è nata l'Organizzazione Mondiale della Sanità, appunto, cioè l'OMS. Il titolo scelto per oggi dall'OMS è Salute per tutti, costruire un mondo più giusto e più umano. Più giusto e più umano. Dobbiamo però dare qualche dato che dà l'idea di qual è la situazione per la salute a livello mondiale. Secondo l'OMS, tra il 2023 e il 2030 mancheranno nel mondo 10 milioni di operatori sanitari. Il 30% della popolazione mondiale non riesce ad afferire a servizi sanitari sufficientemente efficienti ed efficaci, e 2 miliardi di persone per curarsi rischiano di precipitare nella povertà. A questo noi aggiungiamo, e sarà uno dei temi della giornata di oggi, che il controllo nella produzione dei farmaci e dei vaccini a livello globale continua a essere nelle mani di poche aziende private, chiamate, nominate Big Pharma. Il motivo per cui abbiamo organizzato la manifestazione il 1 aprile in Piazza Duomo, che ha avuto un grande successo, è proprio la ricorrenza del 7 aprile anticipata al weekend precedente. In tutto il mondo si stanno realizzando questa settimana iniziative, mobilitazioni, proteste per ottenere un servizio sanitario pubblico, universale. L'OMS oggi lo chiarisce in modo molto molto preciso: solo un servizio sanitario universalistico nella sua impostazione, cioè aperto a tutti, può garantire la sanità e la salute ai cittadini, alle cittadine, a tutti gli esseri umani e quindi anche al pianeta. Molti dei temi che noi affronteremo oggi avranno appunto questo sguardo globale. Cominceremo ascoltando il professor Massimo Florio, che ha svolto una ricerca molto interessante su chi ha prodotto i vaccini, quanto ci ha guadagnato, in questo caso parliamo del Covid, chi li ha pagati, chi si è assunto il rischio nel percorso di produzione. Continueremo poi a parlare di brevetti, di ricerca privata e di ricerca pubblica, collegandoci con Parigi, e parleremo col professor Lorenzo Cassi. Poi torneremo però velocemente in Lombardia e ascolteremo una segnalazione, direi molto pesante, su quello che avviene all'interno di una RSD, di una residenza sanitaria per disabili gravi. Torneremo a parlare di liste d'attesa, questa volta non a Milano ma a Brescia, e infine cercheremo parlare invece di un'esperienza in positivo, cioè la ricerca del lavoro per i malati oncologici.
Ok, cominciamo allora. Intanto Vittorio, ti segnalo qualche rumore di fondo nel tuo collegamento, forse solo il foglio della scaletta che si muove, però purtroppo si sente molto forte, quindi te lo dico. Cominciamo allora questa trasmissione, questa puntata di 37.2, collegandoci con il professor Massimo Florio per andare a parlare appunto di vaccini contro il Covid. Il professor Massimo Florio, che è professore ordinario di Scienza delle Finanze alla Statale di Milano. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, lei ha coordinato uno studio su i vaccini Covid dal punto di vista economico. Chi ha pagato? Quanto ha pagato? Qual è stato il loro prezzo pubblico? Qual è stato invece il costo di investimento sostenuto dalle grandi aziende? Chi si è assunto i rischi nel percorso produttivo? Può riassumerci un po' tutta questa vicenda con dei dati che avete fornito, che sono anche dati nuovi?
Sì, grazie dell'opportunità di raccontarvi qualcosa di questo studio che ci è stato richiesto dal Parlamento europeo. Hanno collaborato con me Simona Gamba e Chiara Pancotti, due economiste, e la domanda che ci era stata posta dal Comitato COVI del Parlamento Europeo, che è una commissione di inchiesta sulla gestione dei vaccini, è quella di mappare quanto è stato il contributo pubblico e quanto è stato il contributo privato. Dico subito quali sono le conclusioni a cui siamo arrivati, un lavoro molto meticoloso che è durato mesi. Le conclusioni a cui siamo arrivati sono che il rischio principale è stato assunto dal settore pubblico per un complesso di circa 30 miliardi di euro fra sovvenzioni a fondo perduto ad un certo numero di imprese, ad un piccolo numero di imprese, e contratti pre-autorizzazione, quindi contratti a scatola chiusa, circa 9 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto e 21 miliardi di contratti di acquisto dei vaccini. Noi abbiamo considerato 9 vaccini, che sono quelli che fanno capo a Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Novavax, Sanofi, Janssen, ed anche un vaccino che ha avuto un ruolo minore, Valneva, e abbiamo anche considerato il caso di un vaccino che poi è stato ritirato, non è andato in porto, della tedesca CureVac, e uno che invece è in arrivo, della spagnola IPRA. Mediamente 1 miliardo a vaccino a fondo perduto, quindi sono 9 miliardi, come dicevo, più 21 miliardi di contratti di acquisto.
Questo 9 miliardi a fondo perduto vuol dire che sono stati distribuiti tra queste aziende non sapendo se la ricerca sarebbe poi arrivata o no a un risultato, e senza impegnare queste aziende, qualora la ricerca fosse arrivata a un risultato e quindi avrebbe prodotto profitti, a rimborsare quel miliardo. È così?
Esatto, queste sono sovvenzioni a fondo perduto, a cui si aggiungono, ripeto, 21 miliardi di acquisti a scatola chiusa, perché sono acquisti che sono stati fatti prima dell'autorizzazione, quindi prima di sapere se il vaccino sarebbe andato in porto. Mi corre l'obbligo di dire che le differenze tra imprese sono grandissime. Alcune imprese hanno avuto sovvenzioni a fondo perduto anche ordine di 2 miliardi, mentre altre imprese hanno avuto poche centinaia di milioni, e queste differenze sono anche difficili da spiegare dal punto di vista scientifico, hanno forse più a che fare con le scommesse che sono state messe in campo che non con i dati scientifici.
Qual è l'azienda che ha avuto il maggior finanziamento?
Sicuramente Moderna. Dunque, intanto c'è una cosa molto importante da dire, che i finanziamenti a fondo perduto essenzialmente sono venuti dagli Stati Uniti, cioè le sovvenzioni che hanno sostenuto la ricerca e sviluppo delle imprese fanno praticamente tutti capo al governo degli Stati Uniti, a quell'epoca amministrazione Trump, che ha dato queste sovvenzioni senza porre nessun tipo di condizionalità né sui brevetti né sui prezzi, eccetera. L'impresa che ha avuto di più complessivamente, cioè fra contratti a titolo di tra contratti pre-autorizzazione e sovvenzioni è Moderna. Complessivamente ha avuto oltre 10 miliardi per un vaccino che è stato prezzato sopra i $20 e il cui costo di produzione è probabilmente intorno ai $2. All'estremo opposto, nel campo dei vaccini a RNA messaggero, potrebbe sembrare quello di Pfizer. Pfizer ha dichiarato di non volere alcuna sovvenzione, ha declinato di avere alcuna sovvenzione, però ha accettato ben volentieri circa 6 miliardi di euro di acquisti preautorizzazione, ed inoltre il partner BioNTech, che ha svolto la ricerca essenziale, ha avuto sovvenzioni a fondo perduto sia dal governo tedesco che da altri enti per un totale di circa 700 milioni. E comunque appunto Pfizer ha portato a casa 6 miliardi di acquisti a scatola chiusa. Quindi in sostanza per i due vaccini a mRNA sono stati riversati a rischio dei contribuenti, a rischio imprenditoriale degli stati e quindi dei contribuenti, molti miliardi.
L'Unione Europea come si è comportata nello specifico?
L'Unione Europea ha avuto un ruolo veramente marginale dal punto di vista del sostegno alla ricerca e sviluppo. Cioè l'Unione Europea in sostanza è stata a guardare ciò che succedeva negli Stati Uniti, ciò che succedeva nel Regno Unito. Un certo ruolo l'ha avuto il governo tedesco, ma unicamente nei confronti delle imprese tedesche, cioè hanno sostenuto BioNTech e CureVac, che è il vaccino che poi è stato ritirato, e fra l'altro anche molto recentemente, l'anno scorso, hanno stanziato ben 2,9 miliardi di euro per la capacità produttiva futura di vaccini, e anche in questo caso hanno selezionato loro alcune imprese tedesche e loro partner, cioè il governo tedesco fa da sé. L'Unione Europea in sostanza è stata molto attiva soltanto negli acquisti, cioè nell'acquistare le dosi a rischio preautorizzazione insieme agli Stati Uniti, ma su un gioco che non ha condotto in nessun modo.
E a quanto ha speso nel preacquisto, quindi prima che i vaccini fossero approvati, quindi acquistandoli a proprio rischio, l'Unione Europea?
Ma diciamo di questo totale, che è intorno ai 20 miliardi, circa metà è Unione Europea, grosso modo. Insomma, diciamo che nella partita degli acquisti anticipati, Stati Uniti e Unione Europea sono stati alla pari. In alcuni casi, nei confronti di alcune imprese, sono anche stati fatti dei pagamenti anticipati completamente a rischio. Insomma, il messaggio è che mentre a volte si dice che i vaccini sono un miracolo della scienza e della capacità delle imprese private di mobilitarsi, beh, insomma, questo è un miracolo sostenuto in realtà essenzialmente dagli stati, dagli Stati Uniti e dai governi europei, quindi dai cittadini europei. Ma c'è un dato molto interessante che fa da complemento a questo. Noi siamo andati a guardare, anche cercando molto attivamente di intervistare le imprese, alcune hanno aderito, ci hanno fornito dei dati, altre si sono rifiutate tassativamente, siamo andati a guardare quanto le imprese hanno investito di fondi propri o di diciamo fondi disponibili da parte delle imprese, e a fronte dei 30 miliardi di investimento pubblico, noi non siamo riusciti a trovare più di 16 miliardi di investimento privato, tra investimenti per la ricerca e sviluppo e investimenti pre-produzione, cioè pre-autorizzazione. Quindi non si può neppure dire che le imprese ci hanno messo metà. I governi ci hanno messo 30, le imprese 16, ma questi 16 praticamente più che coperti dalle sovvenzioni e dagli acquisti a scatola chiusa. Quindi rischio zero praticamente.
Rischio zero da parte del privato, il quale invece poi ha fatto profitti incredibili. E dall'altra parte, questo lo aggiungo io, noi abbiamo un altro elemento, e cioè che per esempio Pfizer ha aumentato moltissimo negli ultimi anni i finanziamenti a strutture italiane, pubbliche, private, associazioni, associazioni scientifiche e via dicendo, il che significa ovviamente una capacità di condizionare le scelte, e abbiamo visto anche molte volte a ricevere i finanziamenti sono società scientifiche che poi scrivono le linee guida che vengono poi riconosciute dal Ministero. Quindi rischio zero, profitti enormi e poi una operazione di lobbying fortissima in tanti paesi, ma tra i paesi più esposti a questa azione di lobbying c'è il nostro. Abbiamo ancora meno di un minuto però per illustrare un'iniziativa importante che si svolgerà il 12 aprile, no?
Sì, il 12 aprile a Roma presso la Fondazione Basso alle ore 11 il Forum Diseguaglianze e Diversità presenterà un manifesto sul tema della conoscenza come bene pubblico e di contrasto alla privatizzazione della conoscenza. Sarà introdotto da Fabrizio Barca, poi io presenterò i risultati dello studio in maggiore dettaglio di quanto possa avere fatto qua. L'evento potrà essere seguito sul canale YouTube del Forum di Eguaglianza e Diversità e saranno discussi i risultati del nostro studio da tre parlamentari europei, Botenga che è un parlamentare belga, e Patrizia Toglia e Moretti che sono due parlamentari europei. Italiane che fanno parte proprio del comitato COVID, cioè di questa commissione d'inchiesta che dovrà presentare le proprie conclusioni a una plenaria del Parlamento europeo. Quindi sarà interessante vedere come commenteranno i nostri risultati.
Grazie, noi ci fermiamo qui. Gli ascoltatori e le ascoltatrici sanno che il professor Florio coordina anche questa ricerca per valutare la possibilità di arrivare a costruire una grande agenzia del farmaco europeo, un'azienda diciamo del farmaco europeo pubblica in grado di produrre in futuro anche vaccini e farmaci. Anche questa è una ricerca finanziata dal Parlamento europeo, ne abbiamo parlato le scorse puntate, ma torneremo sull'argomento. Grazie moltissimo al professor Massimo Florio.
Grazie Vittorio Agnoletto e grazie a Radio Popolare per avermi invitato.
Grazie, grazie Massimo Florio, professore ordinario di Scienza delle Finanze alla Statale di Milano. E continuiamo a parlare di brevetti e anche a come fare per superarli con il professor Lorenzo Cassi, che è professore associato in economia all'Università Parigi 1. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi due in studio e ai radioascoltatori. Grazie dell'invito.
Grazie di essere qua con noi. Il professor Cassi è una conoscenza di 37.2, perché vi ricordate che con lui e attraverso il suo lavoro anche arrivammo a scoprire che mentre in tutto il mondo associazioni, premi Nobel, ex presidenti della Repubblica chiedevano una moratoria di 3 anni sui vaccini sui brevetti dei vaccini per il Covid e quindi di sospendere i brevetti, noi abbiamo scoperto, grazie anche al lavoro svolto dal professor Cassi, che il governo italiano, cioè diciamo un ufficio che fa riferimento al Ministero italiano, aveva prorogato di altri 5 anni la durata di alcuni brevetti oltre i 20 già previsti dall'Organizzazione Mondiale del Commercio. E lì ci siamo conosciuti in quell'occasione, in quel lavoro importantissimo che abbiamo reso pubblico. Ecco, però il professor Cassi sta andando avanti su un percorso di cercare di superare anche da un punto di vista scientifico, possiamo dirlo così, brevetti, cioè di socializzare le conoscenze. Ecco, qual è questa esperienza nuova di cui parliamo oggi?
Sì, grazie anche di aver ricordato quel lavoro di un anno fa, poi se volete, se abbiamo il tempo, vi aggiorniamo anche su quello che è successo dopo. Allora, quello che stiamo facendo insieme a 5-6 colleghi universitari, esperti di brevetti, tra cui anche Simona Gamba, la ricercatrice che ha partecipato con Massimo Florio al lavoro che è stato appena presentato da tutto il rispetto, abbiamo creato semplicemente un blog in cui riflettiamo sul rapporto tra ricerca pubblica e ricerca privata e cerchiamo di divulgare informazioni contestualizzate e spiegate. Questo è quello che non è molto originale, me ne rendo conto, ma pensiamo che sia utile. Un economista che io amo molto, Andrea Rivas, economista cileno, esilio in Italia, che il Raggio Popolare conosce bene perché è stato anche direttore prima di Scaramucci, mi diceva sempre che le informazioni sono là, bisogna andarle a cercare e interpretarle. Questo lo diceva all'inizio degli anni 90. Adesso possiamo immaginare, con tutte le informazioni che abbiamo, il bisogno di saper andare a cercarle, di metterle in evidenza, di spiegarle e di contestualizzarle. Quindi con questo blog stiamo cercando di fare esattamente questo sul tema della ricerca pubblica.
E qual è questo blog e che cosa ci si può trovare ad oggi?
Sì, allora, il blog, cioè, al momento è un sito web, il cui nome non è felicissimo, comunque lo dico, è blog-rgh-roma-genova-helsinki.org, o più facilmente si può cercare su qualsiasi motore di ricerca, mettere dentro le sentinelle della ricerca pubblica e troverete il link. Cerchiamo di fare un post ogni settimana e al momento abbiamo lavorato ovviamente sui brevetti e sui vaccini. Abbiamo presentato un rapporto simile a quello fatto da Florio, fatto da un centro di ricerca olandese, SOMO, sui profitti delle imprese, che sono appunto, tanto come ha detto benissimo il professor Florio, abbiamo rischio pubblico, costo pubblico e profitti privati. Abbiamo degli articoli su sovranismo tecnologico, che è un termine molto usato, in cui cerchiamo di spiegare cosa vuol dire e di spiegarci dentro a questo termine. E poi ultimamente un collega, Andrea Morrison, ha parlato di politiche industriali verdi. Quindi temi sono in senso lato legate alla ricerca pubblica. E ultimamente, insieme al mio amico, di cui non posso dire il nome, come lei ben sa, perché lavora nel privato su queste tematiche, non vuole essere riconosciuto, abbiamo lavorato ancora sull'estensione dei brevetti.
Benissimo, certo, non possiamo fare i nomi, sono alcuni di quelli che io in trasmissione definisco i nostri 007 che ci passano la documentazione, noi andiamo, verifichiamo e poi la affrontiamo pubblicamente. Tutto questo lavoro serve proprio per costruire un terreno favorevole anche a superare la vicenda dei brevetti e a rendere pubbliche le scoperte scientifiche, i percorsi attraverso i quali si arrivano alle scoperte scientifiche e anche i meccanismi economici che ci stanno dietro.
Esatto.
Ecco, prima lei ci parlava di un aggiornamento su quella famosa vicenda dei brevetti, cioè degli ulteriori 5 anni che l'Italia aveva concesso a un brevetto di AstraZeneca e uno di Pfizer, oltre i 20 anni già concessi dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, uno scandalo che i grandi mass media hanno evitato attentamente di riprendere. Abbiamo un aggiornamento su questo capitolo?
Sì, allora, soprattutto i brevetti, un momento in cui la EMA, l'Agenzia del Farmaco, dà l'autorizzazione per un prodotto, è possibile prolungare un brevetto di 5 anni se il brevetto è collegato al prodotto. Cos'era successo? Per i vaccini Moderna e BioNTech, CureVac, anche se non era la proprietaria, aveva chiesto l'estensione di un suo brevetto in scadenza, gli altri 5 anni, l'aveva ottenuta in Italia e in Germania, mentre era stata rifiutata in Francia e Spagna. Cos'è successo? Che dopo che l'Italia rapidissimamente ha dato la concessione, pochi mesi fa CureVac ha ritirato la domanda e quindi il brevetto è scaduto. Perché CureVac ha ritirato la domanda? Semplicemente perché è iniziata la guerra dei brevetti tra CureVac, Moderna, BioNTech e tutte le altre imprese. Finché erano nella fase di ricerca non si disturbavano, adesso che c'è la possibilità di dividersi la torta si attaccano tra di loro in maniera violenta, dicendo io ti blocco perché ho un brevetto, e quindi CureVac, che aveva fatto una domanda che noi sapevamo non essere pienamente legittima, ma che l'ufficio brevetti italiano aveva dato Macron Verde per l'estensione, ha dovuto ritirarla perché minacciata da BioNTech e Moderna in sede legale, e in questo momento ci sono molti scontri legali in vari paesi su questo tema.
Bene, quindi oggi abbiamo capito che paghiamo noi la ricerca, prendiamo noi i rischi, le aziende fanno profitti, investono quei profitti per condizionare le scelte degli stati con un'azione di lobby, e una volta che si sono fortemente arricchite poi litigano e discutono tra di loro per arricchirsi ancora di più e scatenano uno scontro uno contro l'altro. Mi pare che il quadro sia molto chiaro, purtroppo, ed è per questo che noi continuiamo a dare spazio appunto a alla nascita di questi siti, di questi blog, alle ricerche che vengono fatte, al percorso per arrivare a un'azienda sanitaria in grado di produrre farmaci pubblica a livello europeo, e continueremo questo percorso. Noi ringraziamo moltissimo il professor Lorenzo Cassi.
Grazie a voi. Arrivederci,
grazie ancora al professor Lorenzo Cassi, l'abbiamo detto, professore associato in economia all'Università Parigi 1. E torniamo a parlare invece di che cosa accade in Italia, in Lombardia, ma non solo. Andiamo ad ascoltare questa intervista realizzata dalla nostra Cora Ranci.
Buongiorno al signor Mario.
Buongiorno.
Ci ha contattati perché è papà di una ragazza che è ricoverata in una residenza sanitaria per persone con disabilità a Bresso, in provincia di Milano. La residenza si chiama Il Faro, e il signor Mario, insieme ad altri familiari di persone ricoverate in questa struttura, sta sollevando da qualche tempo diverse criticità e problemi che riguardano la gestione di questa struttura, e si stanno così dando voce un po' a una mobilitazione. Signor Mario, vuole raccontare brevemente ai nostri ascoltatori cosa sta succedendo alla residenza Il Faro di Bresso?
Bene, allora la residenza nasce molti anni fa ed ospita dei disabili gravi. Fino al 2019 le cose sono andate discretamente. Diciamo che era abbastanza aperta sul territorio, c'erano degli esperimenti anche interessanti con attività particolari, soprattutto la parte anche educativa. Poi è arrivato il Covid, si è dovuto chiudere, giustamente. Poi è come se fosse successo qualcosa, come se si fosse rotto qualcosa nella gestione. Il tutto è cominciato a degenerare un po'. In parte forse dovuto anche al fatto che la gestione era alla fine del bando precedente di assegnazione del gestore. I problemi più grossi sono cominciati a emergere all'inizio del 2022, con tutta una serie di eventi legati a dimissioni di personale, persone che non c'erano, con una gestione degli ospiti non buona, quindi con ospiti che soprattutto nei momenti critici, che sono i fine settimana, perché i fine settimana quelli che possono vanno, magari tornano a casa dai parenti, ma la maggior parte rimangono dentro, e c'è una diminuzione comunque del personale di assistenza, e alle volte, per tutta una serie di motivi, capita che ci siano poche persone di assistenza, quindi cosiddetti OSS, che sono quelli che fanno la parte fisica dell'assistenza, e pochi educatori, che sono quelli che si occupano della parte, chiamiamola, psicologica, di attività più stimolanti per le persone che sono chiuse lì dentro. E quindi sul risultato spesso e volentieri che c'erano ospiti che venivano lasciati a letto per 14 ore, eccetera. Tutto un modo di gestire che non favoriva il buon andamento dell'attività delle persone che c'erano lì dentro. Non era una seconda casa come quella è per loro, è una casa dove vivono, non è un ospedale, è qualcosa di diverso e deve essere qualcosa di diverso. È successo di tutto, quindi ci sono stati dei problemi che sono partiti in luglio, con perdite di acqua, tirando, smontando i controsoffitti del piano terra, si sono visti, sono trovati degli esperimenti di topi. Ci sono anche 3 denunce che sono state fatte ai carabinieri intorno a ottobre-novembre per segnalare la cosa, con le fotografie.
Quindi voi vi state mobilitando per chiedere, insomma, che le condizioni in cui si trovano i vostri figli, i vostri cari che vivono in questa residenza siano diciamo condizioni più umane, perché al momento sostanzialmente, a quanto abbiamo capito, passano la stragrande maggioranza del tempo sostanzialmente nelle loro camere, a letto. È così?
Sì, c'è una parte individuale della giornata dove vengono fatte delle attività specifiche, che può essere, una volta può esserci la cura di sé, una volta può essere la fisioterapia, un'altra volta un altro tipo di attività legate alle specificità della persona, ma la cosa chiave è il pomeriggio, quando dovrebbero essere stimolati e stare insieme il più possibile insieme agli altri per non rimanere isolati. Questo per quelli che si possono muovere. C'è un problema diverso per quelli che invece rimangono a letto perché non possono alzarsi. E lì ci sono le cose da fare, sono diverse, e chiaramente queste persone bisogna cercare di mantenere viva la loro vitalità residua, che c'è sicuramente, ma che deve essere stimolata. Questa mancanza di assistenza guidata con coinvolgimenti, eccetera, provoca nervosismo, provoca un malessere in generale tra i ragazzi. Bisogna aiutare il più possibile queste persone a mantenersi vive. Ci sono anche delle dichiarazioni fatte da alcuni degli ospiti che dicono: no, così non si può andare avanti, noi avevamo bisogno di essere più coinvolti, dobbiamo fare delle attività diverse. Cioè, quello che io ho trovato veramente indisponente è che, dopo aver segnalato queste cose anche attraverso un articolo, alcuni articoli dei giornali, la direzione abbia risposto con dei comunicati dicendo dove tutto va bene e nessuno ha niente da obiettare, perché tutto è stato secondo quello che è stato deciso di fare, andiamo, va tutto bene, ma non è così.
La residenza è di proprietà del comune di Bresso e
Sì,
è
certo.
gestita da una cooperativa che ha vinto quindi un
Un bando di
bando,
concorso,
un bando di
certo.
concorso. La cooperativa si chiama Codes
La
Sociale.
cosa sociale, sì, certo.
E poi vi è la TS di Milano, città metropolitana, che è l'ente preposto ai controlli. Dal suo punto di
Esatto.
vista, chi è responsabile per questa situazione?
Chiaramente il gestore è il responsabile principale, perché è il gestore che ha in carico la gestione della struttura e il benessere dei suoi occupanti. Ovviamente ci deve essere uno stimolo, un controllo anche da parte del comune, perché l'ente proprietario, anche se non ha più un compito di controllo formale, che è quello che deve fare la TS, se non stimola queste persone ad agire in un certo modo, evidentemente possono non farlo, se non lo fanno già per conto loro. Quindi questo è un po' il problema. La responsabilità diretta è piuttosto diffusa.
Allora, noi abbiamo ovviamente mandato un invito a partecipare in trasmissione tanto al sindaco quanto alla cooperativa. Dal sindaco non è giunta nessuna risposta e la cooperativa ci ha scritto: ringraziamo per l'invito, ma a causa di precedenti improrogabili impegni non è possibile la partecipazione dello scrivente. Cordiali saluti. Qui hanno tutti sempre dei precedenti improrogabili impegni per cui non possono venire a motivare, a giustificare, a spiegare alcuni comportamenti. Noi continueremo a insistere, ma anche per un motivo. Perché qua parliamo di una residenza per disabili gravi, i più fragili tra i fragili, che hanno diritto non a sopravvivere, non a rimanere in un letto ore e ore, ma a vivere, ad avere anche delle opportunità di socializzazione, di poter fare qualcosa, tenendo conto dei limiti che purtroppo hanno. E noi non vogliamo dimenticarli. Quindi continueremo a insistere su questa vicenda e a chiedere alla cooperativa, al sindaco e anche alla TS Milano Metropolitana di venire qui a spiegare cosa accade e come vengono eseguiti i controlli.
Ci vengono segnalati sempre molti casi dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori. Proviamo ad andare ad ascoltare adesso questo caso che ci è arrivato nell'intervista realizzata da Cora Ranci.
Buongiorno signora Maria, benvenuta. Ci
Buongiorno a voi.
ha scritto per segnalarci una scoperta che ha fatto tentando di anzi prenotando una visita medica.
Allora, nel mese di febbraio ho avuto la necessità di prenotare presso una grossa struttura della mia città una visita specialistica per un mio familiare, una visita in specifico oculistica, una prima visita, e mi sono recata personalmente agli sportelli, anche perché utilizzando il CUP telefonico devo dire che l'attesa è sempre lunga e spesso non si riesce a concludere con una prenotazione, per cui mi sono recata personalmente. Con l'impegnativa mi hanno dato la prenotazione, allora io sono andata il giorno 13 febbraio e mi hanno dato la prenotazione per il 26 di febbraio, ma del 2024, quindi stiamo parlando in specifico di 378 giorni di attesa. Se non che io per lavoro mio, per interessi miei, bazzico spesso i siti delle pubbliche amministrazioni e so che esiste questa sezione che si chiama amministrazione trasparente, dove si possono reperire molti dati. Sono andata a vedere al sito del pubblico, dove tutti possono andare, di questa azienda, e ho trovato nella sezione che si chiama servizi erogati c'è questa raccolta di report delle liste d'attesa, si chiama appunto la cartella liste d'attesa, e ho provato a vedere lì le liste d'attesa di questi servizi per andare a capire se effettivamente questi giorni, o se c'era magari anche qualche motivo per cui questi giorni fossero così tanti, e mi trovo sorpresa che per la prima visita oculistica proprio presso la struttura dove ho prenotato le liste di attesa sono di 24 giorni, cioè la differenza mi sembra veramente enorme. E niente, quindi ho avuto l'idea di segnalare questa cosa, perché al di là del problema liste d'attesa, del problema tempi di attesa, che è un problema molto grosso, però volevo segnalare anche questa struttura, perché mi dicono che sono 24 giorni mentre sono un anno di più, insomma, ecco. Mm-hmm. E quindi ho pensato di fare la segnalazione.
Quindi, signora Maria, in questa sezione del sito della ASST a cui lei si è rivolta dovrebbero essere riportati i reali tempi di attesa per le visite. Per ciascuna visita sono indicati i giorni, è così, giusto?
Sì, sono indicati i giorni.
Di quale ospedale stiamo parlando?
Allora, stiamo parlando degli ospedali civili di Brescia e il presidio proprio degli ospedali civili, perché la SST ospedali civili ha anche altri presidi, e il report riporta i tempi medi per ogni singolo presidio diverso, per o struttura diversa che fa capo all'unica SST, e il presidio inteso come ospedali civili riporta i 24 giorni.
La ringraziamo moltissimo per questa segnalazione che abbiamo.
Grazie a voi dell'attenzione.
Abbiamo rivolta anche a questa SST e vedremo se ci risponderanno.
Allora, noi abbiamo scritto alla SST di Brescia e non è arrivata nessuna risposta. Però qui non si può dire andiamo semplicemente avanti. Qui c'è qualcosa che non torna, perché se uno va sul sito e c'è scritto che in 24 giorni viene fatta quella visita, chiama per prenotare e gli dicono che deve aspettare un anno e 15 giorni, quindi un anno in più, beh, allora non c'è una comunicazione chiara, non c'è una comunicazione trasparente, mi si permetta, non c'è neanche una comunicazione corretta. Noi ricorderemo il nostro invito alla SST di Brescia, e però qui si deve anche valutare se ci sono degli aspetti legali, perché è una presa in giro del cittadino dire dopo 24 giorni si può fare la visita e invece poi quando si prenota bisogna aspettare un anno. Noi ci poniamo anche delle domande, ci chiediamo se I siti sono stati fatti o sistemati prima delle elezioni regionali. Ci chiediamo se mettere una data piuttosto che un'altra di attesa interviene direttamente o meno su delle premialità rivolte ai direttori generali. Vorremmo sapere anche questo. Ci chiediamo come vengono fatti i controlli della regione sulle liste d'attesa, che controlli i cui risultati poi vengono comunicati a Roma. Guardano le liste d'attesa vere, le risposte che vengono date ai cittadini, o a Roma danno i tempi di attesa che sono messi sui siti web delle SST e dell'ATS? Perché è chiaro che altrimenti ne esce una realtà molto molto lontana da quella che tutti noi continuiamo a sperimentare. Per cui andremo avanti a chiedere alla SST Brescia di venire qui e valuteremo anche gli aspetti legali. Ma non solo. Abbiamo lanciato il 1 aprile da Piazza Duomo la maglia nera, cioè abbiamo detto, abbiamo intenzione periodicamente di segnalare la struttura sanitaria pubblica o la struttura sanitaria privata accreditata che ha il maggior tempo di attesa per prenotare una visita o un intervento, ovviamente in relazione ai tempi indicati sulla ricetta, sull'impegnativa dal medico di medicina generale e tenendo conto anche della distanza del luogo che verrà proposto per eseguire la visita o l'intervento chirurgico, la distanza dalla residenza. Allora, per raccogliere queste segnalazioni per questo triste campionato della maglia nera, dovete andare sul sito curiamolalombardia.it, curiamolalombardia.it, andare poi su in alto a cliccare su maglia nera tempi attesa, ripeto maglia nera tempi attesa, e c'è un piccolo form da riempire, ovviamente coperto dalla privacy, dove vi chiediamo di darci gli elementi fondamentali per ogni segnalazione che voi fate e noi poi andremo a verificare e ogni periodo, adesso vedremo se ogni 15 giorni, attribuiremo la maglia nera e renderemo pubblico questo tristissimo primato. Attenzione, sono due cose diverse, su Curiamo la Lombardia fate la segnalazione per la maglia nera, per invece gli interventi da realizzare continuate a scrivere a 37e2@radiopopolare.it. È importante perché pensiamo che solo facendo una comunicazione che coinvolga anche i grandi media, forse si può ottenere qualcosa e sensibilizzare la regione. Per ora ci fermiamo qui e andiamo avanti.
In chiusura proviamo a tirarci un po' sul morale andando ad ascoltare una testimonianza, questa volta in positivo, che riguarda un progetto rivolto in particolare ai malati oncologici che cercano lavoro.
Do il benvenuto a Roberta Chiodaroli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Roberta Chiodaroli è di Sole Terre Onlus ed è coordinatrice per l'Italia di un programma che si chiama Work is Progress e che riguarda il reinserimento lavorativo. In particolare, Roberta, state portando avanti una campagna sul reinserimento lavorativo dei pazienti oncologici ed ex pazienti oncologici.
Allora, intanto grazie mille per questo spazio. Noi con il programma Work is Progress ci occupiamo di promuovere l'inserimento sociolavorativo di persone che a vario titolo si ritrovano in una situazione di marginalità rispetto al mercato del lavoro. Con pazienti ed ex pazienti oncologici in particolare cerchiamo di supportarli nel mantenimento o reinserimento sul mercato del lavoro dopo che hanno dovuto affrontare le conseguenze della malattia e delle cure. E una delle prime cose che cerchiamo di fare è appunto quello di orientarli ed informarli rispetto a due strumenti che sono fondamentali ma che sono ancora purtroppo troppo poco conosciuti, che sono quello dell'invalidità civile e del collocamento mirato. Quando si parla di invalidità civile si parla di una riduzione della capacità lavorativa della persona. Quando si parla di invalidità quindi si parla del riconoscere che la persona per tutta una serie di motivi si ritrova in uno stato in cui non può più svolgere l'attività lavorativa che faceva prima. Questa è la situazione dei pazienti oncologici che per un periodo della loro vita, si spera, limitato e contingente, mentre che devono affrontare le cure, non possono più svolgere il lavoro che facevano prima. L'invalidità civile è fondamentale perché dà diritto a tutta una serie di altre misure, in primis di sostegno al reddito. In base alla percentuale di invalidità e al reddito che la persona percepiva prima, c'è per esempio il diritto ad un assegno mensile che va a riconoscere il diritto della persona a essere supportato in questa fase della sua vita. E poi c'è l'istituto del collocamento mirato. Per coloro che hanno un'invalidità civile superiore al 46%, c'è la possibilità di iscriversi in queste liste, che sono presso il centro per l'impiego, e che sono liste appunto a cui le aziende sono tenute a attingere, per così dire, quando le imprese hanno più di 15 dipendenti, proprio perché si vuole dare un supporto reale al ricollocamento delle persone che si trovano in una condizione appunto di invalidità, di riduzione di capacità lavorativa. Questi meccanismi sono estremamente importanti perché sono un supporto concreto per le persone che non possono più svolgere gli stessi lavori che svolgevano prima, però sono anche poco conosciuti, soprattutto in relazione alla categoria dei pazienti oncologici, e soprattutto sono poco conosciute magari da persone che sono straniere, hanno un background migratorio, oppure vivevano già prima in uno stato di isolamento, perché spesso queste informazioni passano per la rete amicale, familiare, comunque reti informali. Ci sono difficoltà a reperire queste informazioni sui canali così dire ufficiali, e quindi molte persone ne restano escluse. Quello che noi cerchiamo di fare quindi con i pazienti oncologici innanzitutto è informare, dare gli strumenti per così dire navigare la burocrazia. Sappiamo che quando c'è una diagnosi di tumore, l'ultimo dei problemi delle persone è quello di mettersi a interfacciarsi con la burocrazia, però appunto è purtroppo indispensabile per avere accesso a tutta una serie di diritti. Quindi noi in primis vogliamo informare, abbiamo un avvocato interno all'equipe che è lì per quello, per cercare di dare informazioni corrette e puntuali sulla situazione di ognuno. Sì. Quello che facciamo è anche dare un servizio di accompagnamento al lavoro. Noi sul progetto Work is Progress abbiamo una partnership, una collaborazione con Afol Metropolitana, che ha fatto tutta una operazione di valutazione del potenziale, quindi analisi di quelle che sono le risorse a disposizione delle persone, il tipo di lavori che possa essere effettivamente svolto. L'ultimo punto poi del tipo di servizio che noi offriamo, che ripeto completamente gratuito, è strettamente attinente a questo fatto delle conseguenze sulla umane e psicologiche, nel senso che noi diamo una grande attenzione al tema del benessere, perché è vero che il lavoro è una dimensione di benessere delle persone, una dimensione di senso, è anche vero che se una persona non sta bene da un punto di vista fisico o psicologico, poi non si lavora bene, a volte il lavoro non si riesce neppure a mantenere. Quindi quello che offriamo in supporto a pazienti ed ex pazienti oncologici sono attività sia di gruppo, quindi arte terapia, gruppi di mutuo aiuto, attività sportive cosiddette dolci, sia la possibilità di accedere a servizi di accompagnamento psicologico, perché è importante lavorare ed è importante stare bene. Quindi questo è quello che con il nostro programma offriamo. Ripeto, sono servizi completamente gratuiti e siamo a disposizione per tutti coloro che ne possano avere bisogno.
E chi fosse interessato, come può fare per contattarvi o iscriversi? Qual è la modalità?
Allora, abbiamo un sito internet che è il www.workisprogress.org, abbiamo un Facebook e un LinkedIn sempre con il nome Work is Progress, e come indirizzo mail c'è workisprogress@soleterre.org.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Noi cerchiamo sempre di dare anche qualche notizia positiva che possa aiutare gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono magari in difficoltà, che stanno attraversando un momento difficile della loro vita. Ecco, questa è una di quelle testimonianze. Spero che abbiate preso nota dei modalità per contattare questa associazione, altrimenti vi ricordo che c'è sempre il podcast e potete riascoltarci. Grazie a tutti per l'attenzione di oggi e Arrivederci alla prossima puntata.
Arrivederci, grazie Vittorio Agnoletto. 37.2 torna la settimana prossima, come sempre il venerdì dopo il GR delle 10.30. Grazie anche a Cora Aranci in redazione e un saluto da Elena Mordiglia. A presto.